a Roberto, grazie a voi per questa presenza così numerosa. Dicevo prima che sono un po' emozionato perché mi capita spesso di essere da questa parte, ma di presentare altri storici, e finalmente oggi posso parlare io e dire qualche cosa di mio, però appunto avevo perso un po' l'abitudine, quindi mi perdonerete qualche piccolo passaggio a vuoto se ci sarà. Allora, l'unico modo per raccontare questa vicenda, per iniziare a raccontare questa vicenda, è paradossalmente partire dalla fine. E non perché io sia un pessimo sceneggiatore nei miei interventi, uno dei sicuri finale, ma perché in effetti il nocciolo, o la notizia, per dirla in termini giornalistici, di tutta questa vicenda è abbastanza noto, almeno tra gli addetti ai lavori, per gli appassionati di storia locale o non. Il nocciolo qual è? È la militarizzazione del giornale Arena, come si chiamava allora, non l'Arena come oggi, da parte dell'esercito dopo Caporetto. È ripetuto, è scritto in molti libri, si sa che ad un certo punto l'esercito comincia a servirsi di questo giornale per fare propaganda. Questo è, diciamo, il nocciolo, l'essenza della questione. È noto perché lo raccontò nelle sue memorie l'artefice, il creatore di questa operazione, il generale Tullio Marchetti, di cui tra un attimo vi darò un po' di notizie biografiche, ma per il momento basti sapere che è il capo dell'ufficio informazioni della prima armata, ovvero dell'intelligence militare, dei servizi segreti militari, chiamatelo come volete, dall'estate del 1916 in avanti, fino alla fine della guerra. È un agente segreto, uno 007, che appunto nelle sue memorie, pubblicate nel 1960 con il titolo 28 anni nel servizio informazioni militare, pubblicate postume, lui era morto 5 anni prima. Per capire perché vengono pubblicate postume basta sfogliarle queste memorie, insomma, non risparmia critiche feroci a alcuni suoi colleghi, collaboratori e non ultime anche allo Stato Maggiore. Nel 1960 vengono pubblicate queste memorie e al capitolo 19, che aveva il titolo Propaganda per le nostre truppe e le nostre popolazioni, anno 1918, proprio Tullio Marchetti ricostruisce a grandi linee, in maniera molto, molto sintetica e soprattutto con questo atteggiamento da demiurgo che, diciamo, contraddistingue tutte le sue memorie. Lui è l'artefice di qualsiasi cosa, di qualsiasi fatto che avveniva all'interno dell'ufficio informazioni, appunto descrive questa operazione. Operazione che lui descrive in questo modo, ve lo leggo così abbiamo subito l'idea. Dice Marchetti, all'indomani di Caporetto, lui aveva bisogno di sviluppare ulteriormente la propaganda a mezzo di giornali. I cosiddetti giornali di trincea che si diffondono dopo Caporetto non lo soddisfano, perché lui dice: io ricercavo un quotidiano che non avesse radici palesi nel mondo militare, un quotidiano tutto mio, di vecchia data ed ormai diffuso tra la popolazione della mia zona, il quale facesse sue le mie idee, i miei fini, che seguisse senza deviazioni le linee di condotta che gli avrei indicata, in maniera di fare una propaganda vasta, soprattutto insospettata, non solo al fronte, ma anche nella plaga di guerra di mia giurisdizione. Usciva a Verona un quotidiano del Partito Liberale, l'Arena, di già assai diffuso in provincia, il quale contava 55 anni di vita, è un errore, ne contava 52 di anni nel 18 l'Arena. Per una felice combinazione l'Arena cambiava di proprietario ed abbisognava di un nuovo direttore. Era in mano ad una triade il signor Rossi, presidente della società editrice, il senatore Luigi Dorigo e il deputato Luigi Messedaglia. Spiegato loro il mio scopo, mi misi subito d'accordo e il giornale passò sotto la mia assoluta egida. Il nuovo direttore fu il capitano Senzato. La descrive così l'operazione. Noi vorremmo sapere, o meglio, io avrei voluto sapere molto di più, e invece questo passaggio è veramente ridotto all'osso. Però qualche tempo fa, guardando e studiando il carteggio di Luigi Messotaia che è depositato in Biblioteca Civica, mi ero accorto che nel lettere di Giovanni Scienziato, nominato da Marchetti alla fine del suo passo, che sarà direttore dell'Arena, lo dico subito, anche oltre la fine della guerra, c'erano delle lettere che risalivano al 17, spedite con carta intestata della prima armata, firmate Scienziato, spedite a Messotaia, le avevo lette velocemente e mi ricordavo che si parlava della questione dell'Arena, del giornale Arena. Sono andato a recuperarle e ho ricostruito i contorni, diciamo, alcuni aspetti che Marchetti non descrive nel suo passo, che fanno parte di questa vicenda e che, come vedrete, creano uno sfondo particolarmente, particolarmente interessante. Affronterò in particolare tre figure, i tre protagonisti principali: Tullio Marchetti, di cui adesso vi dico alcune cose, Luigi Messotaia e Giovanni Scienziato. Descriverò prevalentemente queste figure, lasciando leggermente sullo sfondo altre due personalità importanti, in particolare il senatore Dorigo, anche lui nominato da Marchetti, e il professor Giuseppe Cavazzana, non nominato da Marchetti, ma anche egli presente in questa vicenda. Chi era allora questo Tullio Marchetti? Marchetti è di origine trentina, nasce a Roma, ma casualmente nel 1874. In realtà la sua famiglia era originaria di Bolteno, che è un piccolo comune vicino a Chione di Trento, altro piccolo paese, cittadina, a circa 40 km da Trento. Famiglia che vantava illustri tradizioni patriottiche e irredentiste. Due di Tullio Marchetti ebbero ruoli molto importanti nelle vicende risorgimentali di quella zona. Tullio Marchetti frequenta il ginnasio, poi si iscrive all'Accademia Militare di Modena, da cui esce nel 1891 con il grado di sottotenente. Entra, viene assegnato al 5 Reggimento Alpini con sede a Milano e fin dall'anno successivo, nel 1892, inizia per iniziativa personale ad occuparsi della raccolta di informazioni oltre confine, cioè della vallata dove abitava lui. Chione di Trento, Bolteno, il paese dove era nato, era ovviamente in questo momento territorio austriaco. I movimenti in questa fase sono ancora facili, ritornava spesso in Vicenza, inizia a raccogliere e a racimolare notizie militari, logistiche, politiche, economiche sul Trentino, con speciale riferimento alla valle in cui era nato, lo scrive lui. I primi risultati di questa improvvisata opera di intelligence militare, fai da te, l'ho definita nel saggio che verrà pubblicato tra qualche tempo, i primi risultati sono accolti in maniera molto negativa dai superiori di Marchetti. Contrariamente a quello che accade oggi, con intelligence militare che ha un ruolo fondamentale per la condotta delle guerre contemporanee, in quest'epoca i 007 militari, a parte essere pochissimi, erano guardati con assoluto rispetto, erano visti come degli spioni, dei doppio giochisti. L'idea di una guerra dove la parte dell'onore aveva un ruolo importante rendeva queste figure assolutamente, le poneva assolutamente ai margini, tanto vero che l'esercito italiano non aveva nel 1892, quando Marchetti comincia a muoversi, un ufficio di intelligence vero e proprio. Nascerà soltanto nel 1900, anno 1900, e si svilupperà definitivamente e con una propria capacità operativa seria soltanto nel 1914, quando diviene chiaro che la situazione in Europa comincia a complicarsi. Quindi i risultati, le prime notizie messe assieme da Marchetti, i risultati delle sue delle sue analisi sono guardate con grande sospetto, non lo seguono, non gli interessano ai suoi superiori le notizie raccolte. C'è un habitus, l'ha descritto bene Marco Mondini, uno storico militare, che mentale di questi superiori, che fa proprio guarda con fastidio questi personaggi. ma che ti va avanti, si disinteressa, è convinto dell'importanza del suo lavoro, comincia a costruire anche una rete di relazioni oltre confine, comincia a stringere rapporti con una serie di fiduciari locali occupati in ruoli strategici dell'amministrazione austriaca, parenti, amici, che gli passano informazioni. E così quando nel 1900 a Roma viene creato il primo ufficio informazioni del Corpo di Stato Maggiore, lui è già pronto, ha già qualcosa da mettere sul piatto. In realtà questi sono anni molto complicati, perché prima del 1906 questo ufficio vegeta sostanzialmente, dopo il 1906 comincia a strutturarsi, ma i finanziamenti sono scarsissimi e quello che riuscirà a fare sarà poco, lo scrive lo stesso Marchetti, a causa della scarsissima importanza attribuita all'informazione militare da parte delle più alte gerarchie militari e politiche. E questo è lo stato di cose perdura fino al 1914. Nel corso del 1914 la carriera di Marchetti ha un primo momento di svolta. Viene chiamato nell'autunno di quell'anno a far parte del comando della prima armata, che aveva sede all'epoca a Milano. E con l'arrivo di Marchetti al comando della prima armata si costituisce di fatto, in maniera quasi clandestina, perché non ancora deliberato da Roma, una sorta di ufficio informazioni, fai da te anche questo, che inizia però ad avvalersi e a stendere una serie di contatti soprattutto con alcuni esuli rifugiati, vorrei chiamarli così, trentini a Milano. Tra questi c'è un certo Cesare Battisti, ad esempio. Questi trentini a Milano danno un forte impulso alla raccolta di informazioni strategiche oltre frontiera, si forma una commissione per l'immigrazione trentina, in seno alla quale già nel corso del mese di ottobre del 1914, in collaborazione con gli uffici militari della prima armata, viene creata una speciale sezione detta delle informazioni, a cui viene affidato proprio il compito di raccogliere informazioni dai fuoriusciti dei territori austro-ungarici. Aperta parentesi, chiusa parentesi, quando scoppia la guerra nell'agosto del 14, rientrano in Italia centinaia di migliaia di italiani che erano dispersi nei paesi di centro Europa. A Porta Vescovo in una settimana, 10 giorni, arrivano circa 150.000 persone. Molte di queste poi partono e raggiungono le loro case, le proprie case, molti rimangono in città per qualche giorno, molti sono rifugiati trentini tra questi. Quindi capite, sto andando veloce perché non è questo l'oggetto del mio racconto, ma è una situazione, quella che si sta cominciando a creare con l'autunno, la tarda estate, l'autunno del 14, molto fluida e interessante anche per chi cercava di capire le informazioni importanti e strategiche dei territori appena oltre confine. Qualche mese più tardi, siamo nel gennaio 1915, su impulso della Commissione Trentina di Milano, viene costituito a Verona, in accordo anche questa volta con l'Ufficio Informazione di Roma e con il comando del Quinto Corpo d'Armata che aveva sede a Verona, viene costituito un vero organo informativo che aveva sede a Porta Palio ad opera di un altro fuoriuscito trentino, si chiamava Giuseppe Fiorio, era un barone, era originario in realtà di Riva del Garda, che appunto attiva questo organo informativo, un ufficio informazioni in collegamento questa volta con Roma. È un processo lento, difficoltoso, portato avanti da persone che lo fanno sostanzialmente a livello volontario, che però sono in collegamento più o meno palese con le strutture dell'esercito. Il 21 aprile del 15, siamo ormai alla vigilia della guerra, anche se il patto di Londra non era ancora stato firmato, il colonnello Rosolino Poggi, capo del servizio informazioni dello Stato Maggiore di Roma, inizia ad organizzare, ecco qui arriva l'impulso diciamo dallo Stato Maggiore Centrale di Roma, inizia a organizzare i nuovi uffici informazioni, gli uffici dell'intelligence militare, questa volta in veste prettamente militare, da fondarsi presso la frontiera nord-est. Convoca a Roma una serie di persone, tra cui anche Marchetti, e consegna a loro una circolare firmata da Cadorna, con la quale si istituivano ufficialmente adesso 7 uffici informazioni presso i comandi delle varie armate, 3 sul fronte Giulio Carnico, 3 su quello Trentino e 1 su quello Svizzero. In pratica le città di Milano, Brescia, Verona, Belluno, Tolmezzo, Udine e Palmanova. Con lo scoppio della guerra, questi uffici di formazione, che erano appunto gli uffici dell'intelligence militare presso i comandi delle varie armate, vengono definitivamente militarizzati e passati alle dipendenze dei comandi, definitivamente alle dipendenze dei comandi d'armata. Nel frattempo, con lo scoppio della guerra, il comando della prima armata, il suo generale Roberto Brusati, si trasferisce a Verona. La guerra scoppia, la prima armata aveva sede a Milano, si trasferisce a Verona e si trasferisce in particolare a Palazzo Carli di via Roma. Il trasferimento del generale Brusati e del comando della prima armata a Verona è importante perché? Perché Roberto Brusati aveva un buon rapporto con Marchetti, Marchetti lo dice chiaramente nelle sue memorie, lo spiega, e in virtù proprio di questo buon rapporto e della grande fiducia che aveva Brusati nei confronti di Marchetti, Marchetti comincia a frequentare in maniera, lo scrive quasi quotidianamente, la città di Verona. Viene spesso a Verona per conferire con Brusati, in questo momento Marchetti si occupava del centro informazioni di Brescia, ma si porta molto a Verona, ha modo di frequentare molto Verona, ha modo di conoscere molti personaggi veronesi. Ultima fase che vi racconto di Marchetti e poi passo a parlare degli altri, è quella che gli capita in occasione della spedizione punitiva del maggio-giugno 1916. Il suo ufficio informazioni, lui lo definisce così, non è ancora in realtà suo, aveva mandato molte segnalazioni allo Stato Maggiore ad Udine, che descrivevano in maniera anche molto precisa il fatto che oltre confine l'Austria stava ammassando truppe e stava preparando la spedizione punitiva. Per via di tutta una serie di problemi, non ultime le invidie personali, i rancori, lo Stato Maggiore non ascolta le indicazioni che arrivano da Marchetti e succede quello che sapete, insomma. Veniamo presi abbastanza alla sprovvista, poi la spedizione punitiva viene bloccata, ma Marchetti lo sottolinea molto nelle sue memorie, l'avessero ascoltato si sarebbe riusciti a risolvere anche in maniera molto, molto più efficace anche quel frangente militare. Sta di fatto che quando Cadorna viene a sapere che il suo ufficio di formazione, quello dello Stato Maggiore, non aveva ascoltato Marchetti, si infuria, Marchetti parla sempre molto bene di Cadorna, si infuria e con una serie di sconvolgimenti interni fa sì che Marchetti ottenga la guida dell'ufficio informazioni della prima armata. Quindi da componente dell'ufficio informazioni del comando della prima armata, Marchetti, siamo nell'agosto, il 31 agosto del 16, diviene capo, unico capo dell'ufficio informazioni della prima armata e si trasferisce definitivamente a Verona presso la sede del comando. Quindi un uomo, abbiamo visto molto velocemente, che frequentava Verona e che dall'agosto del 16 si trasferisce a Verona. L'altro personaggio importante, fondamentale di questa storia, citato da Marchetti nel passo iniziale che vi ho letto, è il capitano Cenzato. Non usa il nome di battesimo, era il capitano Giovanni Cenzato, classe 1885, nella vita civile capitano di complemento, perché nella vita civile era un giornalista professionista che nel corso del 1916 viene trasferito presso il comando della prima armata, all'epoca il comando della prima armata del 16 è trasferito a Vicenza. In seguito alla spedizione punitiva, il comando della prima armata da Verona si trasferisce a Vicenza per qualche mese. Senz'altro entra a far parte del comando della prima armata a Vicenza, poi passa all'intendenza d'armata. Ed è certamente in virtù di questo nuovo incarico che Senz'altro ha l'opportunità di frequentare Verona, importante città di retrovia e sede di numerosi servizi di supporto logistico all'esercito. Pensate soltanto a quello che si faceva qui a Santa Marta, pensate a quello che si faceva all'Arsenale. Senz'altro frequenta quotidianamente o quasi quotidianamente Verona. Entra in contatto quindi con una serie di personaggi politici che facevano parte del mondo liberale più conservatore di destra, potremmo dire, con i quali aveva evidenti affinità ideologiche. C'è stato, da giornalista, aveva lavorato a due giornali prima dell'inizio della guerra, alla Perseveranza di Milano, la voce storica della destra liberale lombarda, una delle voci della destra liberale lombarda, la più diciamo, antica, il giornale più antico, e poi era approdato alla Gazzetta di Venezia, altro giornale molto, molto antico e anche questa espressione del liberalismo veneziano più conservatore. Quindi ha delle idee precise Senz'altro e non è un caso che lui, frequentando Verona, entri in contatto con certi ambienti del mondo liberale. Di questa sua del fatto che fosse pienamente inserito nel mondo, nel milieu liberale veronese, abbiamo una prova schiacciante già dalla sua prima lettera, dalla prima lettera che abbiamo a disposizione, datata 10 gennaio 1917. Le date sono importanti perché da adesso in poi scandiranno in maniera molto, molto precisa la storia che vi racconterò. Nella prima lettera del 10 ottobre del 1917, il Paolo di Senz'Altro, è una lettera che lui scrive a Luigi Messedaglia, tutte queste lettere sono scritte a Messedaglia, con un tono di grande deferenza nei confronti di questo importante intellettuale veronese di cui tra un attimo dirò qualcosa, Messedaglia scrive: devo dire persino che finalmente, dopo molti mesi di vita veronese, durante i quali ho studiato l'ambiente politico, ho trovato la persona che sa guardare al di sopra delle montagne e che sente, come sento io, che un partito non vive di un'insegna ferma ai piedi di una lavandiera, sia pure in grande uniforme, ma vive del lucidio inquieto di una spada. E un partito che in questa grande e tormentata vigilia si accontenta di ungere le sue spade solo perché non prendano ruggine, fa di esse non un'arma, ma un armamento d'anticamera patrizia e mostra di accontentarsi di glorie retrospettive. La prima lettera che abbiamo a disposizione, sono riuscito a ritrovare, che è presente nel carteggio Messedaglia, descrive cosa? Descrive un Senz'Altro che ha un rapporto già chiaro, strutturato. È evidente che Senz'Altro sta parlando a un uomo che aveva frequentato molto, lo dice, dopo molti mesi di vita veronese. Quindi non è, questo è già un primo dato che possiamo prendere da quella parte, non è quella pedina che nel racconto di Marchetti sembra comparire così, a caso e finale, quasi un uomo calato dall'alto messo lì da Marchetti. Senz'Altro è, nell'ottobre del 17, una persona pienamente inserita nel mondo politico veronese. Scrive a Messedaglia. Chi è Messedaglia? Messedaglia è, si potrebbe parlare ore su Messedaglia, è probabilmente uno dei più importanti, se non il più importante, comunque uno dei più importanti intellettuali veronesi della prima metà del Novecento. Nel 17 è un maturo medico di 43 anni, nato nel 1874, con una carriera intellettuale alle spalle di prim'ordine, perché si era laureato in medicina a Padova e poi si era avviato alla docenza universitaria, con alle spalle anche una notevole, anche se non sempre fortunata, esperienza politica, rampollo di una delle famiglie più importanti veronesi, con grandi tradizioni patriottiche e, come dicevo, con alle spalle un'esperienza politica notevole. Nel 1909 era stato l'anno del suo esplodio politico, quando aveva ottenuto l'elezione alla Camera dei Deputati. In seguito, per la verità, dicevo, carriera politica anche un po' sfortunata, perché nel 1913, anno del suffragio universale, era stato sconfitto nel Collegio di Verona 1, e sconfitto non da una persona qualsiasi, ma sconfitto da un socialista, Tolestini, appunto. Lo vedremo tra un attimo. Frutto di quella sconfitta fu la perdita dei voti cattolici. Sedaglia si era schierato apertamente contro Giolitti, contro l'alleanza con i cattolici, aveva avuto modo di fare un discorso molto laicista, in un certo senso, al Teatro di Storia, un discorso programmatico con il quale aveva criticato fortemente il protagonismo eccessivo dei cattolici in Veneto. Pagherà queste sue posizioni con la perdita dei voti cattolici e con la perdita anche del seggio alla Camera dei Deputati. Torniamo a Senzato. Senzato nel 17 è quindi un capitano del Regio Esercito Italiano in forza al comando della prima armata, ma è allo stesso tempo un soggetto politico pienamente inserito nel mondo liberale veronese. Come dicevo prima, non è una pedina nelle mani di Marchetti, all'epoca capo dell'ufficio informazioni. Senzato, abbiamo visto, lo vedremo ovviamente scriverne Sedaglia, è amico, si definisce amico del professor Giuseppe Cavazzana. Giuseppe Cavazzana, classe 84, era all'epoca un noto professore dell'Istituto Tecnico Anton Maria Lorgna, laureato in ingegneria e soprattutto presidente dal 1913 dell'Associazione Trento Trieste, quindi un'altra figura importante. Senzato è quindi amico di Cavazzana, scrive al senatore Luigi Dorigo, è in contatto epistolare anche con il senatore Luigi Dorigo. Chi è? Lo lascio un po' sullo sfondo perché non ho il tempo di trattare tutto. Luigi Dorigo è grande amico di Messedaglia e assieme a Messedaglia appunto faceva parte, diciamo, della fazione di destra o salandriana dello schieramento liberale veronese. Senzato era talmente dentro alle questioni del mondo politico liberale veronese che già nella lettera del 10 ottobre, la prima lettera, accenna alla questione, all'affare Arena. Io, afferma che scrive Senzato in quell'occasione, ho da tempo insistito che il partito strappasse uno dei più vecchi giornali, l'Arena, dalla privata proprietà, perché un feudalismo giornalistico di tal fatta potrà domani servire, è vero, ma a quello stesso modo che le milizie assoldate del Medioevo servivano, a cuore stento. E vastità di programmi, zelo di iniziative, coraggio d'azione saranno sempre chiuse in un recinto e il giornale rimarrà sempre uno studio di gare a pagamento. Io sento che lei solo, con la gagliarda giovinezza del suo spirito e con l'ascendente potente, potrà rinverdire delle energie che furono penalizzate. È questo il mio fervido augurio che precorre di non molto l'altro, di cancellare quel suo chiaro nome l'onta tenebrosa del baritono schiattato. Voglio perdonare la libertà che mi sono presa di scriverle, ma sentivo il bisogno di esprimere la mia riconoscenza e la mia ammirazione devotissima. Si parlava già da tempo nel mondo liberale veronese della questione dell'affare Arena, dell'acquisto possibile di un giornale e di un giornale importante come l'Arena. Fuori di metafora, cosa stava dicendo Senzato? Non stava certamente criticando l'Arena per il fatto che, come dire, fosse venuto meno il messaggio liberale. La proprietà dell'Arena, che era della proprietà della famiglia Franchini fin dalla fondazione, aveva sempre mantenuto il giornale nell'orbita, chiamiamola così, liberale moderata. Quello che criticava Senzato era probabilmente un eccessivo distacco o una scarsa militanza in frangenti, siamo durante la guerra, siamo nel 17, anno difficile, non è ancora arrivato Caporetto, ma era già arrivata la crisi del 16, in un frangente in cui non era più possibile l'opzione patriottica moderata. Bisognava schierarsi apertamente. Di sicuro la fazione salandriana dei liberali veronesi non aveva perdonato all'Arena nei mesi precedenti di non aver preso posizione in maniera chiara a favore della guerra. L'Arena nell'anno che precede l'ingresso in guerra dell'Italia si era mantenuta molto, aveva mantenuto un atteggiamento molto tentennante. Alcuni articoli di fondo parteggiavano addirittura per la neutralità. È un giornale liberale che però non si schiera come avrebbe voluto Cenzato, che come vedremo è un alfiere convinto di alcune idee. Tra il 10 di ottobre, giorno in cui viene scritta questa lettera, e il 29 di ottobre, giorno in cui avremo una seconda lettera, scritta da Cenzato a Messedaglia, viene tentato un primo approccio alla proprietà, un approccio conoscitivo o informativo, ma l'avvocato Fabio Franchini, il proprietario dell'Arena, rifiuta, scrive Cenzato, le offerte generose del partito e si lamenta molto di questa cosa, di questo rifiuto così quasi offensivo, perché Cenzato riprovera la proprietà di non credere alla nostra fede e al nostro bisogno, perché noi il giornale lo si vuole per una battaglia. Pensi, onorevole, in questi giorni di lacrime gloriose, siamo il 29 di ottobre, quindi da quando c'è stato, da qualche giorno, l'Arena vive senza una parola di incoraggiamento e di fede. Tuttavia, con buona pace di Cenzato, le sue motivazioni non sono solo di ordine patriottico. Ci sono questioni politiche abbastanza evidenti da affrontare, ed è lui stesso che lo spiega, che lo dice nella lettera del 29 ottobre. Perché quella che si stava giocando, anche se Cenzato cerca di, come dire, di costruire il suo discorso retorico sulla base soltanto di istanze patriottiche e ideali, quella che si stava giocando in realtà era una delicatissima partita politica che avrebbe dovuto portare l'ala salandriana del Partito Liberale Veronese a soppiantare o a sopravanzare l'ala invece giolittiana e filocattolica, soprattutto del movimento liberale, che come vedremo è rappresentato da altri due personaggi. Infatti scrive Cenzato, sempre il 29 di ottobre, detto fra noi, la situazione è questa: Franchini, cioè il proprietario del giornale, è o diventerà la testa di legno, che è un prestanome, un legno di lusso finché si vuole, ma legno. I nerastri devono aver accaparrato qualcosa. I nerastri sono liberali, filocattolici in questo caso, in particolare due, Luigi Rossi e Campostrini. I nerastri devono aver accaparrato qualcosa. Io che per un rispettoso, devo dirlo, ossequio ai clericali, ho potuto avere e ho strategie indispensabili, la confidenza a loro, senza essere di loro alcunché, ho potuto assodare che Franchini serve come un padrone e loro comandano come servi. Rossi, Campostrini, seguendo la tattica direi atavica dell'essere e non parere, tendono ad arrivare al monopolio del giornale, mascherati, direi, da gas asfissianti. Queste confidenze le ebbi da Lovato, redattore sulla Verona Fedele, soldato semplice, verso il quale io ho ascoltato, e il regolamento di disciplina me lo perdona, anche la scala gerarchica, mascherandomi per l'occasione da osservatore quasi quasi cattolico. Qui Cenzato fa opera di spionaggio giornalistico, di intelligence militare giornalistica, perché ha imparato latino, ha imparato da Tullio Marchetti, con il quale aveva a che fare quotidianamente, ottiene queste informazioni, e quello che viene fuori è che appunto c'è una lotta politica sotterranea abbastanza chiara. Chi era questo Luigi Rossi che nomina Cenzato nella sua lettera? Era un importante giurista di grande fama veronese, aveva studiato a Parigi e ad Oxford, era docente di diritto costituzionale a Bologna, era stato eletto deputato nei Consigli Liberali già nel 1904, aveva ottenuto la rielezione nel 1907, ma soprattutto, ed ecco, come dire, la chiusura del cerchio, aveva ottenuto la rielezione anche nel 1913, anno nel quale Messedaglia era stato sconfitto Perché? Perché Luigi Rossi riesce a mantenere il contatto con i cattolici, Luigi Rossi è un giuditiano convinto, e riesce ad avere i voti dei cattolici. Quindi si crea questa situazione. Nel collegio di Verona 1, Messedaglia viene sconfitto da un socialista perché i cattolici non lo votano. Nel collegio di Verona 2, Luigi Rossi, liberale come Messedaglia, viene eletto grazie ai voti dei cattolici. Questi effetti personali difficilmente sondabili, non abbiamo una lettera in cui Messedaglia ci dice che ce l'ha con Rossi, ma questi effetti personali sono fondamentali per capire le dinamiche profonde che agiscono in questo momento. È evidente che c'è una frattura interna al movimento liberale, non è ancora un partito, al movimento liberale ci sono invidie personali, ci sono contrasti. Campostrini chi era? Un personaggio minore ma comunque presidente della Banca Mutua Popolare e aveva ruoli abbastanza importanti all'interno dell'amministrazione provinciale. Anche lui convinto a saltare dell'alleanza con i cattolici. L'ultima lettera di cui vi ho letto alcuni passi è del 29 ottobre del 1917. Caporetto c'è stato. Volevo aprire una piccola parentesi tanto per focalizzare un attimo l'attenzione su cosa significò Caporetto anche per una città di retrovia come Verona. Perché, questo sembra emergere abbastanza chiaramente dai documenti che ho avuto modo di vedere io, Caporetto è uno shock effettivo anche per i veronesi. Le prime notizie cominciano a diffondersi sui giornali, ovviamente notizie purgate ampiamente dalla censura, ma qualcosa viene scritto già a partire dal 25-26 ottobre. I giornali, e in particolare l'Arena, come trattano la situazione? La trattano malissimo a sentire centrato, il quale scrivendo a Messedaglia, sempre il 29 di ottobre, scrive, dice, ma in questi giorni di lacrime gloriose, riprendo il passaggio che avevo sospeso prima, Arena esce nelle edicole senza una parola di incoraggiamento e di fede, senza un articolo che dicesse agli italiani, vengono? Se ne andranno, calpestano la patria, presto noi calpesteremo loro. Ma come? In queste ore si dimentica la funzione del giornalismo a tal punto? È troppo, ma come? Il comunicato che adorna così dolorante e subito sotto il comunicato del comitato russo. Ma questo lo potrà fare la Gazzetta di Ginevra, non un giornale dei monarchici liberali. Crede lei che un giorno ce lo riproverebbero? E allora coglie l'occasione e incita ancora Messedaglia. È doveroso tentare un secondo assalto, accompagnato da via di fatto, non le fare ancora una sua parola, onorevole. Dica e scriva, lei ha tanta fede e tanto ardore che comanda da lontano. Io guardo lei come un soldato guarda al capo supremo, con la stessa fede e con la stessa volontà. Quindi, tensione patriottica e ideologica, ma attenzione all'affare che si deve portare avanti, con un di più. Il di più è appunto quello che accade dopo Caporetto. Un affare nato molto prima di Caporetto adesso viene giustificato all'indomani di Caporetto come un affare fondamentale, quasi per il bene nazionale. Bisogna intervenire per mettere fine a questo scempio di carattere, a questo scempio giornalistico appunto, che non sosteneva sufficientemente la patria. E che Caporetto avesse significato per i veronesi qualcosa di terribile ne era convinto anche il senatore Dorigo, che vi ho nominato prima velocemente, il quale scrive a Messedaglia dicendo tremo ancora, pensando a ciò che è accaduto e devo fare uno sforzo per credere che avvenuto sia. Eravamo al primissimo posto e siamo caduti al penultimo. Il colpo è stato terribile. Facciamo voti che non sia anche funesto. E nella lettera del 22 novembre, sempre Dorigo, scrive preoccupatissimo a Messedaglia che aveva pregato che a Verona fosse risparmiata l'onta, puntini di sospensione, la penna rifugge dallo scrivere quale onta. Quale onta? L'invasione. L'invasione che era effettivamente temuta dai veronesi. Tanto è vero che molti, chi aveva la possibilità, lascia la città, scappa, fugge, anche perché Verona nel frattempo e la provincia rientra all'interno della zona di operazioni, Vengono disposte il blocco della circolazione dei treni passeggeri, la limitazione dell'uso dei telefoni e varie altre limitazioni fastidiose. Intervengono anche il rappresentante del potere religioso, che era il vescovo allora Bartolomeo Bacinieri, e il prefetto, con dei comunicati che testimoniano un po' la confusione, che vorrebbero sostenere la popolazione ma che probabilmente ottengono l'effetto contrario. Bacinieri scrive in particolare ai propri parroci, raccomandandoli di rimanere al loro posto, scrive, anche quando avvenisse un'invasione nemica in questa nostra cara diocesi, il che non è il modo migliore per assicurare la gente. Una cosa simile fa anche il prefetto, il quale, lamentando i numerosi esodi volontari della popolazione, consiglia però gli arretramenti degli uomini validi dai 15 ai 60 anni, poiché è da ritenersi che gli uomini validi, qualora rimanessero in territorio invaso, sarebbero dal nemico obbligati a lavorare anche in opere militari contro di noi. Io ho usato nel messaggio che ho scritto in maniera un po' così ironica, dicendo non certamente il modo migliore per convincere le persone a rimanere. Però è evidente quello che sta accadendo. Noi stiamo sorridendo, ma per tutto il mese di novembre la situazione a Verona rimane davvero molto tesa. Molti scappano, molti dipendenti pubblici che avevano invece l'obbligo di rimanere sul posto di lavoro tentano di scappare, e il prefetto si lamenta moltissimo di questo. In molti si tentano di ritirare i propri risparmi dalle banche, creando non pochi problemi alle banche stesse. In molti appunto temono la possibilità di un'invasione. Il 9 di dicembre c'è stato, torna a scrivere nel Sedaia, che il problema della rivincita delle nostre armi è quello che da oltre un mese assilla tutti noi. Quante cose non ci hanno insegnato gli eventi testé trascorsi, quanti vasti problemi anche e soprattutto per il dopo. C'è stato sempre fissato con quello che sarà dopo, con l'organizzazione che il partito, in particolare il proprio gruppo, avrà dopo. Siamo il 9 dicembre, la situazione è ancora abbastanza incerta, ma già sta pensando a un riposizionamento del proprio schieramento politico. Si può dire che questa sentenza ci ha educati civilmente più che una vittoria, anche perché Verona ha subito e subisce poi le conseguenze non tanto gioconde delle città vicinissime alla zona di operazione. Prima fu nell'oblio di se stessa, quindi invasa da una quantità enorme di gente che ne alterano il ritmo, che creano bisogni momentanei, ambizioni, speculazioni, opportunismi e corruzioni anche, e molto anche, femminili. In questo ambiente è certo più difficile che mai non dimenticarsi, e non dimenticarsi il domani, che è quello per cui moriamo o viviamo. E per questo domani, Centato ne approfitta e ricorda a Messedaglia che c'era quell'affare Arena, che durante il mese di novembre, i primissimi giorni di dicembre, era stato, giustamente si verrebbe da dire, accantonato, vista la situazione non facile, ma il 9 di dicembre Centato torna a ricordare a Messedaglia l'importanza di questa operazione, e scrive: io ho cercato di tenermi in rapporti con gli amici, ne cesso giornalmente, a ogni discussione, a ogni occasione, di tener vivi almeno gli echi di quella veglia di cui Verona ha sì urgente bisogno per orientarsi e per ritrovare se stessa. Ecco perché un organo, un giornale, che invece di essere uno zibaldone, fosse come una picca piantata al di sopra delle onde e in esse resistente con tenacia, sarebbe stata sempre, sarebbe e sarà una necessità capitale. 9 dicembre 1918. 17. In tutta questa vicenda, vado veloce verso la fase finale, in tutta questa vicenda Caporetto ha un ruolo importante, non soltanto per lo shock che esercita sulla società veronese, ma non solo veneta, ha un ruolo importante perché complica di molto la situazione economica del nord Italia e, come vedremo, in particolare la situazione della stampa. Sempre più difficile sarà trovare la carta con cui stampare i giornali. Nel gennaio del 18, ora sì, siamo nel 18, Cavazzana, il professor Cavazzana con il senatore Dorigo hanno un colloquio privato con il prefetto Chierichetti Salvioni, il quale si schiera dalla loro parte. Gli promette di essere pronto a tutto fare ove l'occasione gli si presenti opportuna per garantirli in questa situazione. Centrato torna a scrivere a Messinaria e si rallegra in particolare del nuovo clima che aveva potuto rendersi conto all'interno del gruppo di liberali, in particolare il nuovo atteggiamento molto più favorevole del senatore Dorigo. Il favore che questa operazione, l'acquisto del giornale, incontrava anche in altri personaggi veronesi, e ne approfitta per specificare, siccome c'era una discussione, nasce una discussione interna che ora sintetizzo all'interno del gruppo, non tutti erano d'accordo che il gruppo dovesse avere un giornale per la propaganda di partito. La forma che questo giornale doveva avere, sulla forma che questo giornale doveva avere, non tutti avevano la stessa idea. Dorigo pensava addirittura, aveva proposto addirittura di far nascere un nuovo giornale. Cavazzana pensava ad un giornale occasionale da pubblicare soltanto in occasione delle elezioni. Centrato fissa il punto e lo scrive chiaramente: se un giornale si deve fare, deve essere tale da servire per noi e per i nostri figli, un giornale che guardi sopra le onde fino all'ultimo lembo del mare per conoscere e combattere tutte le battaglie di tutti quanti i domani. Dicevo che in questa situazione di impasse che dalle lettere purtroppo emerge in maniera sfumata, una cosa che non ho detto e che vi dico per un elemento di carattere metodologico, ma che ha un'importanza nella costruzione di questa ricerca. Nel carteggio Messedaglia ci sono soltanto le lettere scritte a Messedaglia, non ci sono le lettere di Messedaglia, quindi noi non sappiamo, se non di riflesso, la posizione, le idee di Messedaglia. E inoltre dobbiamo considerare un'altra cosa: queste sono persone che avevano occasione di incontrarsi, quindi nelle lettere ritorna continuamente il riferimento a degli incontri privati che questi protagonisti ebbero e di cui ovviamente non sappiamo. Molte volte dicono come ci siamo detti quel giorno che ci siamo incontrati, e quindi quel passaggio lì, che per loro era scontato ma per noi è sconosciuto, complica un po' il lavoro del ricercatore. In questo caso bisogna cercare di ricostruire in questa situazione di impasse generale, dove c'è appena stato Caporetto, la situazione economica sta crollando, soprattutto dei giornali, erano tutti ridotti ad uscire sostanzialmente con un foglio solo, molti erano stati costretti a raddoppiare addirittura il prezzo delle vendite, erano calate le vendite. In questa situazione di impasse, la proprietà Franchini, che fino a questo momento si era dimostrata risolutamente contraria alla vendita, comincia ad essere più disponibile. Evidentemente era diventato difficile far fronte alle necessità economiche del fondo, e in maniera, ripeto, repentina per chi ne segue le vicende a 100 anni di distanza basandosi sulle lettere, sicuramente meno repentina per i protagonisti, nel corso del mese di febbraio viene raggiunto un accordo di massima. Già alla fine di febbraio l'industriale Luigi Rossi di Villafranca, che avrebbe garantito buona parte del capitale, aveva realizzato una sorta di preliminare di acquisto. Dorigo, scrivendo a Messedaglia, si complimenta di questo passo decisivo, ma allo stesso tempo ci dice in una sua lettera, la lettera del 1 marzo, che avrebbe avuto più tempo soprattutto per selezionare con attenzione il personale, il nuovo personale e soprattutto il nuovo direttore. Passaggio importante, perché ci testimonia che al 1 di marzo del 1918, con l'acquisto del giornale già praticamente effettuato da parte dei liberali, non si sa ancora chi sarà il direttore. È evidente che fino a questo momento tra i liberali che stavano acquistando il giornale e Marchetti, che entrerà in scena tra un attimo, non c'erano ancora stati contatti concreti. Non si sa ancora infatti chi sarà il direttore del giornale. Si sa però, perché lo scrive Dorigo nella sua lettera, che qualcuno aveva pensato, probabilmente lo stesso Messetaglia, aveva pensato a Senzato, lo aveva nominato, tanto è vero che Dorigo a Roma, presso alcuni suoi colleghi senatori veneziani, aveva raccolto informazioni su Senzato. L'acquisto del giornale, l'Arena, si fa. Il 3 di marzo Senzato manda a Messetaglia due bozze del comunicato ufficiale che sarebbe poi stato pubblicato sull'Arena, comunicato ufficiale che annunciava l'acquisto del giornale, comunicato ufficiale quindi scritto da Senzato. Questo il 3 di marzo. Che cosa succede poi? Succede che Marchetti nel suo passaggio è molto asciutto. Lui dice nel passaggio che infatti vi avevo letto all'inizio, lui dice che molti soldati, avendo un grado di cultura particolarmente elevato, desideravano leggere quotidianamente un giornale politico per restare al corrente degli avvenimenti. Ed ecco perché arriva a pensa al giornale, pensa all'Arena, ma non si dice nulla purtroppo di come avviene il suo incontro con i liberali. Non emerge questo dettaglio, che sarebbe fondamentale, importante, non emerge nemmeno nel carteggio Messetaglia. Il 6 marzo del 1918, con l'acquisto del giornale già fatto, già deciso sostanzialmente da Messetaglia, Cavazzano scrive una lettera molto accorata allo stesso Messetaglia, con la quale fa presente che l'acquisto del giornale era cosa importante, ma appunto perciò meritava qualche accordo e non un atto così improvviso. Prescindiamo dall'aspetto finanziario, questo riguarderà il Rossi, ed occupiamoci del lato politico. Quanto più utile non sarebbe stato indugiare un po' il modo che si avesse potuto addivenire tra gli amici ad uno scambio di idee, piuttosto che mettersi dinanzi al fatto compiuto. Comunque, affidato ad un singolo, sia per la sostanza che per la modalità. Cavazzano si lamenta, di fatto, della velocità con cui è stato deciso l'acquisto del giornale. Nonostante se ne parlasse da tempo, e nonostante fosse chiaro che Messetaglia e Dorigo fossero d'accordo e volessero l'acquisto del giornale, è evidente che nel gruppo dei liberali salambriani non tutti erano della stessa idea. Cavazzano era molto preoccupato della questione economica, soprattutto. Altre lettere che non vi leggerò lo dicono in maniera chiara: lui aveva paura che quello fosse un affare sbagliato dal punto di vista economico in un frangente politico ed economico generale molto, molto difficile. Messetaglia gli risponde a Cavazzano con una lettera straordinaria che ci dà l'idea di come questo mondo qui si stesse muovendo all'indomani di Caporetto. Ma tu, scrive Messetaglia, amico mio, credi o non credi a me e a quel quarant'uomo che è Luigi Rossi? Non ti ho detto, non ti abbiamo detto che fu necessario fare rapidamente da che il Franchini, chiamato il Rossi, vuole subito una risposta precisa? Il Rossi ebbe appena il tempo di parlare con il senatore, con me e con te. Che colpa abbiamo, il senatore, il Rossi ed io, se ci troviamo di fronte alla necessità non creata certo da noi di fare l'indico e immediate? Dovevamo lasciar fuggire l'occasione, ma in politica saper cogliere la palla al balzo è tutto. Tu mi parli di accordo fra amici, di indugiare un po', di scambio di idee. Sai cosa mi viene in mente? La vecchia tradizionale nostra tecca. Chiacchierare, fare progetti, costruire ideali, desiderare e similia. Poi, al momento buono, non concludere nulla. Una brutta pecca, mio ottimo amico. La politica deve indugiare un po'. Quando gli indugi non si impongano come necessarissimi, ha fatto il suo tempo. Quindi, morale della favola, l'acquisto del giornale viene repentinamente, velocissimamente deciso da tre persone: da Industriale Rossi, che si mette il capitale, da Messe d'Aglia e da Dorigo. Lo Cavazzana viene tenuto all'oscuro di tutto, sapeva che c'era la disponibilità di Franchini a vendere, ma non sa, non è presente al momento della decisione finale, e così come all'oscuro di tutto vengono tenuti gli altri amici che nomina Cavazzana. Alla fine della prima settimana di marzo, dunque, Arena è di proprietà del gruppo liberale di Messe d'Aglia e Dorigo, anche se l'annuncio pubblico non c'era ancora stato, e soprattutto non era ancora stato deciso chi sarebbe stato il nuovo direttore. E c'è stato, il 6 di marzo decide di uscire allo scoperto e scrive: mi permetta una confidenza, il mio ritorno a Verona, in questo momento c'è stato lei a Vicenza al comando della prima armata, presso il comando della prima armata, il mio ritorno a Verona definitivo è subordinato alle decisioni eventuali loro, poiché basterebbe che io potessi dire che entro all'Arena per ottenere subito di stare a Verona anziché qui. Questo le dico perché non è male che lei sappia, onorevole, che per il mio speciale ufficio militare, c'è stato in questo momento è all'interno, fa parte del comando della prima armata e in particolare dell'ufficio informazioni di Tullio Marchetti, per il mio speciale ufficio militare l'entrata all'Arena costituirebbe un titolo di merito e di mille facilitazioni, e quindi qualsiasi il mio loco e la mia veste oggi, ciò non è incaglio a nessuna, anche immediata, attuazione delle loro idee. Non è chiaro, a dire la verità, se queste mille facilitazioni sono da intendere per se stesso o per il giornale. L'idea che mi sono fatto io è che una persona intelligente come Messe d'Aglia abbia colto la palla al balzo, capendo che mille facilitazioni potrebbero essere intese in entrambi i sensi. Nominare uno come Cenzato e arrivare a un accordo con Marchetti significava effettivamente inserire l'Arena all'interno del mondo, quello militare, che in questo momento era l'unico mondo che poteva garantire la vita e soprattutto l'approvvigionamento di carta, sempre più difficile da ottenere. Il 17 di marzo 1918 esce sull'Arena il commiato dell'avvocato Fabio Franchini, proprietario dell'Arena. Il giorno successivo esce il comunicato ufficiale, che però era già pronto il 3 di marzo, che aveva scritto lo stesso Cenzato, che annunciava il passaggio del foglio alla proprietà del Partito Liberale Costituzionale Veronese, e si scriveva anche che il foglio, il giornale non avrebbe mutato a grandi linee quel programma politico che ne divenne fino ad oggi tradizionale. E in calcio al comunicato si comunicava, appunto, essendo un comunicato, che quale direttore del giornale era stato nominato il dottor Giovanni Cenzato. Come dicevo prima, questa ultima fase è molto veloce, molto repentina per noi che abbiamo poche informazioni. Sarebbe interessantissimo sapere chi favorì l'incontro tra Messe d'Aglia e Marchetti. È stato Cenzato? Forse sì. Non è facile, è impossibile dirlo con certezza. È probabile però che Cenzato, che conosceva così bene Messe d'Aglia, che era all'interno dell'ufficio di informazione di Marchetti e che aveva questo desiderio, come abbiamo visto leggendo alcuni stralci, forte di arrivare all'acquisto di un giornale che serviva come strumento di propaganda per il partito, per la propria fazione in particolare, è probabile che Cenzato abbia rivestito, abbia favorito questo incontro e il collegamento. Vi rubo altri 5 minuti, sì, ce la posso fare, per raccontarvi la fine della vicenda, perché in realtà Cenzato diviene direttore, l'Arena è un giornale dei liberali veronesi, anche se dirla così è dirla esatta a metà, perché è il giornale di una parte dei liberali veronesi, ma è soprattutto il giornale dell'ufficio informazioni della prima armata. E Marchetti lo scrive nelle sue memorie: Oltre al censato, l'organico interno del giornale era completato da un redattore capo, Mario Cobianchi, un civile, da un cronista che era un civile, da un cronista capo, sergente del genio, Guglielmo Barbieri, e da due cronisti reporter. Le maestranze erano composte da tre militari linotipisti e di quattro compositori a mano. Il proto era un sergente tipografo da Borghese, tutti questi esonerati del servizio. Vedete com'era snella la redazione dell'Arena. Questo è uno dei motivi per cui il censato sceglie l'Arena. Avrebbe potuto forse scegliere altri giornali, ma questo gli garantiva cosa? Un giornale di grandi tradizioni, perché l'Arena è uno dei giornali più antichi d'Italia, nato nel 1866, con una struttura facilmente militarizzabile. Quindi molto più facilmente militarizzabile di un grande giornale come poteva essere, ad esempio, il Corriere della Sera. Tutti questi lavoratori sono militarizzati in un certo senso, ma comunque alle dipendenze di Marchetti. Che cosa significa la militarizzazione del giornale in concreto? Ogni giorno il censato si incontrava con Marchetti prima che il foglio andasse in stampa. Il capo dell'ufficio di informazione dava delle direttive, forniva alcune notizie spicciole, semidelliche, che interessavano il pubblico e che non potevano essere a conoscenza di altri giornali. Marchetti, per contraccambiare le facilitazioni concesse dai proprietari dell'Arena, aiutò il foglio a superare le difficoltà materiali, di cui qualcosa vi avevo detto prima, la carta soprattutto, che continuavano a presentarsi. E l'Arena prospera, nel giro di poco tempo raggiunge la tiratura di 30.000 copie, non interrompe mai la propria pubblicazione, viene distribuita al fronte e, cosa importante, lo dice sempre Marchetti, viene sostenuta dalle strutture logistiche del servizio B, servizio propaganda, che era un ufficio, diciamo, degli uffici informazione, prelevata presso la tipografia, portata al fronte tramite dei camion messi a disposizione dall'esercito, lo stesso giorno di uscita del giornale, cosa che, fa notare Marchetti, nemmeno il Corriere della Sera riusciva a fare. Cosa molto importante, arrivava al fronte lo stesso giorno dell'uscita del numero. Questo comportò anche tutta una serie di problemi, lo accenna Marchetti dolcemente, di invidia da parte di altre redazioni, di altri giornali, ma questo è un altro discorso. Cambia la linea politica di censato, dell'Arena con l'arrivo di censato? Un po' sì, già in maggio comincia a lanciare i propri strali nei confronti dei giolittiani, pubblica un articolo contro, scrive lui, la selezione a rovescio che ha lasciato i migliori nel paese e mandato troppi mediocri a Montecitorio, e attribuì la causa di questo al decennio delle classiche corruttele politiche che passerà alla storia sotto l'appellativo di giolittismo. Ma la linea politica cambia soprattutto nei confronti dell'amministrazione veronese, non l'ho detto, ma Verona in questo momento è retta da un'amministrazione socialista dal 1914. Figuriamoci, se la prende ad ogni occasione. In particolare c'è una manifestazione degli alpini in città e il municipio non viene esposto in tricolore. Ovviamente articolone il giorno dopo, con il quale Censato scrive: o alpini, Verona, quella vera, è con voi. Il suo palazzo municipale ospita una compagnia comica che aspetta una piazza di buoni successi e nell'attesa si affatica a ripetere un vecchio repertorio inadatto ai tempi. Il 24 maggio del 18, terzo anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia, Zanella, sindaco socialista, ripete l'errore, non espone il tricolore. E ovviamente Censato il giorno dopo lo riprende. E lo riprende però, attenzione, con un'esortazione finale, non vorrei fare del determinismo storico, ma con un'esortazione finale che sarà: denuncia il clima acceso presente in città in questi mesi, ma soprattutto inaugura uno stile linguistico destinato a diventare di uso comune alla fine della guerra, perché scrive il 25 di maggio, il 26 di maggio, noi insistiamo unicamente per la pedata, chiedeva le dimissioni dell'amministrazione socialista, il messaggio era diretto al Presidente del Consiglio Orlando, noi insistiamo unicamente per la pedata, mezzo efficace e sbrigativo che abolisce la verbosità e non insudicia le mani. Ultimo atto, ultimissimo atto, e chiudo, l'Arena è il primo giornale ad entrare a Trento, città liberata, già il 3 di novembre. E nella città di Cesare Battisti il giornale va a Ruba. Lo scrive Centato a Messedaglia il 9 di novembre del 18, la guerra è finita da pochissimi giorni, e lui scrive: ho avuto altre notizie circa il successo dell'Arena a Trento. La popolazione civile la preferisce ad altri giornali che pure hanno trovato modo di arrivare colà, comperati in quantità da Schaeffer a Verona. L'Arena è esposta in tutti i negozi, è cercata da ogni famiglia. E Centato intuisce da fare, dice: dobbiamo assolutamente imporci a Trento, è un vero peccato perdere un'occasione che farebbe la fortuna del giornale. Dobbiamo, senza alcuna esitazione, affermarci colà. Occorre arrivare a Trento con un mezzo nostro e servire la Val d'Adige intera, i cui rivenditori ci stanno chiedendo centinaia e centinaia di copie. Non è ammissibile non sfruttare questa occasione, che può domani dare al giornale, anche a guerra finita, un contributo prezioso morale e finanziario. Occorre che Rossi metta l'automobile a disposizione da oggi fino a che non sarà riattivata la ferrovia. Si tratta di una quindicina di giorni e non sarà la morte o il fallimento di nessuno. Con l'automobile si potrebbero servire gli spazi di Ara, di Rovereto e di Trento. Un calcolo approssimativo ci porta ad una vendita dalle 8 alle 10.000 copie, quanto basta per guadagnare sulla spesa della benzina, che potrei avere io dall'autorità militare. Io la prego, onorevole, di pensare a ciò. Mi sono permesso di scriverle perché desidero che, se in avvenire ci dovremmo ben pentire di essere stati sorpassati da altri, la mia parola sia scritta e la mia responsabilità sia divisa da altri. Mi raccomando a lei, onorevole, veda che io ho pure il minore interesse di altri, parlo per amore del giornale e perché cerco di assolvere nel miglior modo il compito di fiducia che la diretta benevolenza e quella degli altri amici hanno avuto la bontà di darmi. Ormai la guerra è finita, Centato rimarrà direttore dell'Arena ancora per qualche tempo, in virtù però di un ruolo acquisito grazie al suo speciale ufficio militare. Chiudo, è una vicenda a mio modo interessante perché ci testimonia cosa? Che le dinamiche anche piccole, interne, microstoria, tanto per dirla con un termine che conoscete tutti, ci spiegano davvero come funzionano, come vanno le cose in un momento come quello della Prima Guerra Mondiale, in particolare a cavallo di Caporezzo, della vicenda di Caporezzo, che crea le condizioni per tutto quello che poi accadrà anche alla fine della guerra e negli anni e nei mesi soprattutto successivi. Vi ringrazio per la pazienza.
Ancora preso dentro.
Sì.